Sì, lodato, benedetto, glorificato, o Padre, perché tu ci ami come figli, ci accogli con le nostre debolezze, con le nostre fragilità. Non ci rimproveri le nostre imperfezioni, ma ci ami così come siamo. Perché tu ci insegni che amare non vuol dire fare qualcosa per qualcuno, ma amare significa dire a qualcuno sei importante per me. Grazie Padre perché tu ogni giorno ci dici tu sei importante per me. Ti ringraziamo Signore Gesù perché hai fondato la tua Chiesa e l'hai voluta tua sposa, bella e santa come punto di riferimento ultimo e definitivo, ma in cammino. Tu non hai paura delle nostre povertà, ma sei venuto a donarci lo Spirito Santo perché le nostre povertà possano essere sublimate e da croce diventino risurrezione. Spirito Santo, ti chiediamo di agire nei nostri cuori come hai agito nella prima Chiesa comunità di Gerusalemme, di operare e di portarci a quei frutti di tenerezza, di bontà, di comprensione, di fraternità che c'erano nella prima comunità di Gerusalemme che devono essere ancora nella tua Chiesa di oggi. Vieni in noi, trasformaci, rinnovaci. E tu, Maria, che hai vigilato e vigili sulla Chiesa, rimani per noi la madre, la guida, il sostegno, la forza. Amen. Cominciamo con il leggere, se volete, il titolo che ho dato a questi primi 7 versetti del capitolo 6 degli Atti, ancora conflitti nella comunità. È curioso, vedremo che San Luca non ha paura a presentarci una comunità che è la Chiesa, Chiesa di Gerusalemme, che non è il paradiso in terra. È bello questo, capite? È importante. Vuol dire che si può diventare santi passando attraverso anche le nostre piccolezze, le nostre mediocrità. Vedete, ci sono due modi, credo, di modificare le cose quando sono sbagliate. Faccio un esempio, immaginate un pittore, mi piace dipingere, immaginate un pittore che sta dipingendo una grande tela ed ecco si accorge che ha cominciato a dipingere un po' questa tela in basso e lì ha sbagliato tutto. Allora, cosa può fare? Ha fatto una grossa macchia che sembra irrecuperabile. Io penso che esiste un meccanismo umano molto semplice. Taglio via questo pezzo di tela e la tela si rimpicciolisce. Dopodiché il pittore comincia a dipingere e si accorge che ha sbagliato ancora, ma capite che alla fine diventa una miniatura, taglia di quinta. Se Dio facesse così, questo è il sistema umano. Quando noi facciamo degli errori, normalmente diciamo, ok, taglia via la parte sbagliata, ma capite che così non si salva più niente. Dio ha un modo diverso, quello che si chiama grazia. Quello che si chiama Spirito Santo. Allora lui ti lascia la tela così com'è e quella parte scura che voleva essere semplicemente un lago, lui la trasforma in un bosco, quella macchia, diventa un bosco, una parte in ombra e tac, tutto il quadro è salvo. È vero che magari all'inizio io volevo dipingere un quadro con la primavera, ma poi alla fine trovo un bellissimo quadro che è l'autunno con altre sfumature diverse da quello che pensavo all'inizio. Quindi Dio è capace di recuperare i nostri errori, le nostre ombre, facendole diventare qualcosa che fa risaltare la luce, e quindi il quadro è salvo senza dover tagliare via nessuna parte della tela. E questa è la sfida, capite? La sfida non è la tela come noi la vorremmo all'inizio, perfettissima, perché alla fine se vuoi avere una cosa perfetta riesci ad avere un francobollo, non più un grande telero come quelli che ci sono a Venezia, no? Pensate ai grandi teleri di Tintoretto o di Veronese, eccetera, no? Questi lunghi 14 metri, altri 5, non so come facevano, qualcosa di incredibile. Malgrado così grossi Napoleone è riuscito a rubarli lo stesso, ecco. Ma per dire che Dio è capace di fare cose grandi usando anche tutte le nostre mediocrità, le nostre piccolezze. Ed è bello allora pensare che ci sono questi conflitti nella comunità. Comincia così, il primo versetto dice: in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, uno dice che bello, guarda, si moltiplicano sempre più numerosi, ma capite che più numerosi si diventa e più aumentano i problemi, perché ognuno è diverso. Gli ellenisti incominciarono a mormorare contro gli ebrei perché nella distribuzione quotidiana le loro vedove venivano trascurate. Cosa succede qui? In questo primo versetto è riassunta una situazione piuttosto complessa, cercherò di spiegarvelo perché anch'io ho dovuto documentarmi su questa cosa qui, perché dice, ma che cosa succedeva, come erano le cose. A Gerusalemme c'erano diverse sinagoghe, voi sapete cos'era, non è il Tempio, il Tempio è unico, per tutto Israele c'era un unico Tempio. E quindi anche quelli che erano all'estero dovevano recarsi, chi voleva, a pregare nel Tempio. C'è un unico Tempio, non ce ne sono tanti, uno solo, è Gerusalemme. Questo è il luogo dove Dio ha deciso di mettere la sua dimora, sul Monte Sion. Le sinagoghe in realtà erano come la parola sinagoghe, che vuol dire riunione, che vuol dire, quindi non è un luogo ma è un modo di essere, quindi era un luogo dove si incontrava la comunità. Gli ebrei si ritrovavano, quindi era la scuola, il catechismo, i bambini imparavano a leggere e scrivere, ci si ritrovava a pregare del giorno dello Shabbat, ecco, quindi, e c'erano a Gerusalemme c'erano diverse sinagoghe, non solo quelle dei giudei residenti, ma anche quelle dei giudei che erano sparsi nel bacino del Mediterraneo, giudei che erano in Egitto, Iraq, Iran, giudei della diaspora, chiamiamo così perché anche diaspora non è una parola, diasporè in greco vuol dire seminazione, cioè gli ebrei che erano disseminati dappertutto, il verbo diasporè vuol dire disseminare, quindi allora gli ebrei che erano seminati dappertutto, quindi gli ebrei della seminazione, della diaspora. E anche quando arrivavano a Gerusalemme, perché spesso questa gente arrivava per le feste, oppure raccoglieva soldi per poter fare un viaggio, e finalmente poteva stare là un po' di tempo, fare una bella Pasqua a Gerusalemme, perché la Pasqua si poteva celebrare solo lì, perché l'agnello si poteva sacrificare solo nel Tempio. Immaginate uno che abitava ad Alessandria d'Egitto, oppure che abitava a Babilonia, come si fa? Non mica poteva andare avanti e indietro a prendere l'agnello, immolarlo, poi quando tornava indietro era già marcio quando era a casa, non c'erano mica i freezer, non c'era una possibilità. E poi si cominciava a sacrificare gli agnelli il venerdì pomeriggio e per il sabato dovevano essere già a posto per festeggiare la Pasqua. Ora, capite che tutto doveva svolgersi a Gerusalemme. E quindi i giudei della diaspora avevano un punto di riferimento a Gerusalemme, un po' come gli ordini religiosi cattolici hanno quasi tutti una casa generalizia a Roma. Perché? Perché è più facile avere contatti poi con la curia, c'è da riformare la regola, c'è una cosa, quindi Roma è un po' il centro. Inoltre, quando diventavano anziani, gli ebrei della diaspora, se avevano un minimo di disponibilità economica, quindi se si erano rifatti un po' una vita, pensavano di tornare in patria, volevano morire a Gerusalemme per poter nel giorno del giudizio essere presi dal Signore nella città santa. Possibilmente compravano un po' di terra nella valle di Giosafat, che è proprio di fronte, è la valle di fronte al Monte degli Ulivi, sotto la valle di Giosafat, perché si dice che il giorno del giudizio verrà nella valle di Giosafat, molto semplice, perché è il più antico cimitero conosciuto in Israele. Il luogo più antico di sepoltura degli ebrei era la valle di Giosafat, per cui dire che il giudizio verrà lì vuol dire che fin dai primi sepolti risorgeranno e saranno chiamati da Dio, questo è un modo di dire, no? Dopo c'è chi ha preso la roba alla lettera, sono andati a comprarsi, infatti tutti quelli che hanno tanti soldi si sono comprati un sepolcro nella valle di Giosafat, quindi hanno preso la lettera, la cosa e vanno là. Quindi la gente che poteva andava lì. Questo si faceva Questo faceva così sì che ci fossero molti anziani che venivano da vari paesi, erano dei giudei di madrelingua greca, perché spesso non sapevano più neanche l'aramaico, perché allora lì si parlava l'aramaico, non si parlava mica l'ebreo, l'ebraico è una lingua ormai morta, pochissimi conoscevano, era una lingua che si studiava a scuola, come per noi il latino adesso. Cos'è il latino? Il latino è l'italiano morto, è il primo italiano, è il latino, è l'origine del nostro italiano, è il latino. E non è che magari uno legge i salmi in latino, canta la Salve Regina, un po' come facevano anche, mi ricordo quando c'era la messa in latino, quanti strafalcioni che venivano fuori, no? Tantum ergo sacramento, cantavano canta merlo sul fomento, venivano fuori queste, mi ricordo una vecchietta, io seminarista purista, latino, liceo classico, inorridito, sentivo le vecchiette che cantavano, c'era chirografa peccatorum hominum, e c'era questa vecchietta che cantava piroscafa, e dicevo ma cos'è questo che canta piroscafa invece che chirografa? L'ufficio funebre, e un giorno gli ho detto, ma Marietta, ma lei che pensi ai piroscafi che partissero con sui missionari e che vanno di paese di missione, capite, anche lì non aveva capito niente, che il chirografo era il libro scritto dei peccati degli uomini, ma pensava ai missionari che partivano per salvare i peccatori, e beh, comunque, per cui questi che leggevano l'ebraico probabilmente non capivano la stessa cosa, perché parlavano il greco, erano gente di madrelingua greca, che però vivevano lì a Gerusalemme, e allora leggevano la Bibbia nella traduzione greca, che avevano, e avevano anche sviluppato una loro visione religiosa molto più duttile, molto più sciolta, perché essendo non legati alle tradizioni standard del luogo, dovevano commisurarsi un po' con gli ebrei, un po' con i greci, un po' con i romani, un po' con gli altri popoli, dovevano essere un po' più duttili, ecco. E a Gerusalemme c'era una buona armonia, però ognuno aveva il suo gruppo spirituale, culturale, secondo le sue tradizioni, quindi e a Gerusalemme c'erano tantissime, i vari credenti in Dio avevano, i figli di Abramo, avevano una loro sinagoga, si trovavano lì, per cui quelli dell'Iran, quelli dell'Iraq, eccetera, e quindi inoltre a Gerusalemme c'erano molte vedove, allora sapete non c'era la reversibilità, quando una donna rimaneva vedova, non è che facevano come adesso, qua anche l'uomo l'ende la cassa, la donna la si ingrassa, ma allora succedeva che quando una donna non aveva più nessuno, lì non c'era niente, moriva di fame, allora c'era tutta una specie di caritas anche lì per provvedere, c'era una specie di organizzazione per provvedere proprio alle vedove, agli orfani, e perché i tre grandi fondamenti, ricordiamo, della vita religiosa del giudaismo erano l'elemosina, la preghiera e il digiuno, ne parla anche Gesù nel discorso della montagna, no? Quando fai l'elemosina non suonare la tromba, quando preghi non farlo agli angoli delle strade, quando fai digiuno non metterti, sono le tre cose, perché Gesù sottolinea queste tre, perché erano i tre pilastri della vita religiosa di Israele, l'elemosina, la preghiera e il digiuno. E lo straniero, il povero e la vedova erano le tre categorie deboli da soccorrere. Ricordati dello straniero, del povero e della vedova, dell'orfano e della vedova, erano le tre categorie. Dio non mangia, Dio non beve, quando raccoglievano, quando facevano le feste delle primizie, ma vi ho già spiegato forse come venivano fatte le primizie, no? Come si faceva a sapere. Allora, quando nascevano i primi frutti, i primi fiori, il contadino metteva un nastrino sull'albero e diceva questo è del Signore, e finiva lì. E poi li portavano nel tempio, ma lì non li mangiavano i sacerdoti, servivano per l'orfano, la vedova e lo straniero. E dicevano proprio i rabbini, Dio non mangia, ma manda i suoi ambasciatori a prendere ciò che era per lui. I suoi ambasciatori chi sono? Gli orfani, le vedove e gli stranieri sono gli ambasciatori di Dio, che vanno a riscuotere ciò che Dio ha raccolto delle primizie. Le primizie servivano per questo. Non erano per fare bisboccia questa cosa, ciù che baracca, facciamo un po' di festa perché qui ci portano da mangiare e da bere. No, non era per i stranieri, era per straniero, vedova, vedove e poveri e orfani. E Ricordate che anche tra coloro che aderivano a Gesù come Messia c'erano varie provenienze, alcuni erano di Gerusalemme, altri della Galilea, altri venivano da altri posti, quindi anche libici, dalla Libia, e c'erano quindi c'erano tante persone anche qui in questa prima comunità di cristiani. E quindi si trattava, era difficile che tra i cristiani si trattassero tutti allo stesso modo. E la comunità primitiva, San Luca ce la presenta, non è una comunità ideale. Ci sono dei problemi. E l'abbiamo visto. Quando si distribuivano i viveri alle vedove, una volta alla settimana, prima si aiutavano le vedove del proprio gruppo e se ne avanzava ce n'era anche per le altre. Naturalmente questa cosa faceva esplodere il malumore e le divisioni. E i primi versetti del capitolo 6, io penso che Luca li ha scritti pensando al popolo di Dio, descritto anche nel libro dell'Esodo. Vi ricordate? Sono molti riferimenti, eh? Per esempio si dice che il numero dei discepoli cresce. Nel libro dell'Esodo, al capitolo 1, si dice che il popolo di Dio cresceva, tanto da preoccupare poi il Faraone e gli egiziani, anche qui c'è. Poi ancora, che nel deserto il popolo mormorava, e qui si dice, cominciarono a mormorare contro gli ebrei. Anche qui, mormorazione, quindi è tipico. Poi si dice che erano sorti litigi, così erano sorti litigi anche tra gli ebrei. Per prendere delle decisioni, a un certo momento Mosè deve istituire dei giudici che amministrino la giustizia. E così Pietro e gli altri devono pensare a persone che assicurano un trattamento equo, e così via. Quando questi molteplici riferimenti fanno pensare che Luca voglia sottolineare che nel popolo di Dio permangono le stesse dinamiche che c'erano nel popolo di Israele. La Chiesa non è se non la continuazione di quello che succedeva in Israele. E quindi anche per i discepoli di Gesù non è diverso. Cambia il nome, ma il cuore dell'uomo è lo stesso. E nella sinagoga sembra che ci fossero due tipi di casse. Questo nella sinagoga, non nella comunità. Poi si può pensare che siccome nella sinagoga c'erano questi due tipi di casse, probabilmente la comunità cristiana si è ispirata a questo. Cioè alla fine guardate che la comunità cristiana non è nata su un vuoto, ma è nata su una tradizione, in continuità. Come dire, è un albero vecchio da cui è spuntato un germoglio nuovo, però l'albero è vecchio. Per cui le tradizioni sono quelle vecchie e la comunità nuova ha cominciato a modificare le tradizioni e a riutilizzarle. Se voi pensate alla struttura della messa, è la struttura della preghiera sinagogale. Manca soltanto lo spettacolo del pane, per il resto c'è la lettura, il commento, la predica, è la struttura dell'Eucaristia, la prima parte almeno, la tavola della parola. E nella sinagoga c'erano due tipi di casse, la cassa dei poveri, dalla quale si distribuivano, si prendevano i soldi per distribuire ai poveri di Gerusalemme e si dava grosso modo ai poveri di Gerusalemme l'equivalente del vitto di una settimana, i poveri andavano e gli si dava il pacco, facciamo così, facciamo come la San Vincenzo, dà il pacco per una settimana grosso modo, doveva bastare. E poi c'era il piatto dei poveri, quindi la cesta dei poveri e il piatto dei poveri, che era una mensa aperta anche ai poveri di passaggio, che distribuiva quotidianamente due pasti. Vedete che non abbiamo inventato niente, no? Siamo ancora lì, Siamo alla mensa dei poveri, allora si chiamava quindi c'era da una parte la cesta dei poveri, dove si buttavano le offerte per dare il pacco, e poi c'era la mensa, il piatto dei poveri, questi due pasti. I giudei di lingua greca si lamentavano perché non venivano trattati come quelli di Gerusalemme, quindi probabilmente nella comunità cristiana avevano fatto più o meno come si faceva nella sinagoga, avevano copiato da lì, erano abituati, hanno fatto la stessa cosa, no? Una specie di sinagoga cristiana. Tant'è vero che poi la chiamano non più sinagoghe, ma ecclesia, che vuol dire la stessa cosa, che vuol dire persone chiamate dal di fuori a trovarsi insieme. Convocazione, sinagoghe vuol dire convocazione, è la stessa cosa. E nella sinagoga c'erano tre addetti che venivano chiamati i gabellieri di giustizia, erano quelli che raccoglievano le offerte per poterla poi distribuire ai poveri, che passavano con un cestino a raccogliere le offerte, come si fa durante la messa per sostenere con questi fondi i poveri. E qui vedete, adesso vediamo cosa succede. I dodici allora, radunata l'assemblea dei discepoli, dissero: non sta bene che noi trascuriamo la parola di Dio per servire alle mense, cioè noi dobbiamo annunciare il Vangelo, noi siamo chiamati ad annunciare il Vangelo, siamo chiamati, il Signore ci ha detto andate, predicate, battezzate, noi non siamo stati mandati a preparare la cena dei poveri, il pranzo dei poveri, allora non è bene che noi trascuriamo questo. E dice: cercate piuttosto in mezzo a voi, qui il verbo cercare è potremmo dire cercate con cura, cioè guardate bene, il verbo greco è proprio esprime non solo un cercate tra voi così, ma scrutate bene, ecco, scegliete con cura, valutate, ecco, quindi fate un po' di discernimento per scegliere delle persone in mezzo a voi, sette uomini di buona fama, notate bene, tre cose, buona fama, pieni di spirito, curioso, Maria era piena di Spirito Santo, che caritomene, anche qui non viene detto che sono che caritomenoi, ma si dice che sono plerus pneumatu, quindi sono pieni di spirito e di sapienza, tre caratteristiche. Dateci sette uomini, ed è curioso, vengono istituiti sette diaconi, perché nel giudaismo gli amministratori della città erano sette, e sette erano i giudici, secondo Giuseppe Flavio, che costituivano il comitato che governava la città e rappresentava la gente. Quindi è come se la comunità cristiana dicesse: ok, nella città di Gerusalemme abbiamo queste sette persone, questo comitato, gli amministratori di giustizia, e dall'altra parte sono i sette giudici, bene, noi anche noi abbiamo i nostri, no, sette servitori, notate, non amministratori, non sette potentati, ma sette diaconoi, viene tradotto diaconi, vuol dire che non vengono tradotte, non viene tradotto perché in greco si dice diaconos, che di per sé vuol dire servitore, è il servo, un tipo di servitore, perché ci sono diversi servi, c'è il doulos è il servo che serve in campagna, che fa il mestiere in casa, che fa i mestieri pesanti, e poi ci sono i diaconoi, che sono invece quelli che servono alle mense. Quindi quelli che sono un po' i camerieri, quelli che hanno una certa finezza, perché un conto è zappare la terra, un conto è trattare con le persone per preparargli una fettina, per mettergli una buona minestra, per servirlo a tavola con delicatezza, con discrezione, no? Quindi, però questi uomini devono essere di buona fama, pieni di spirito e di sapienza. Quindi cosa fanno i discepoli? I discepoli non fanno altro che riprendere delle istituzioni del giudaismo e applicarle anche all'interno della nuova variegata comunità cristiana. Quindi questo è curioso, vedete, interessante. E soprattutto non cominciano a dire: oh poveri noi, cosa facciamo? Come si fa? Che scandalo! Anche i discepoli non vanno d'accordo, via, a casa tutti, cominciamo con una comunità nuova. Sarebbe stato come tagliare un pezzo di tela del quadro, capite? E il quadro diventa sempre più piccolo. E invece no, la comunità diventa grande, ma la bellezza non sta nell'essere tutti uguali, ma accogliere le differenze come un'occasione per scoprire la propria ricchezza. Le differenze non sono dei limiti, ma sono una ricchezza. Il bello che ci siano sette colori dell'iride, è bello che si può fare una tavolozza ricca. Se invece di sette colori ce ne fossero semplicemente due, capite, bianco e nero, è finito lì, è molto triste, una vita in bianco e nero. Tutte le sfumature del grigio, del bianco, è bene, però a un certo punto ti stufano. Però i colori che si mischiano, che variano, eccetera, quelli più squillanti, quelli più soft, eccetera, quindi la bellezza. È interessante che la scelta, qual è la scelta che fanno? Guardate che qui, in questi pochi versetti, noi ci fermiamo al settimo versetto e siamo semplicemente arrivati al terzo, in questi sette versetti, che cosa si vede? Che i conflitti devono essere gestiti invece di sognare una comunità senza conflitti. I conflitti non scandalizzano, è normale che ci siano dei conflitti. Infatti questo brano spesso viene usato per parlare della istituzione dei diaconi, perché il termine diaconia ricorre tre volte qui in questo brano. Però i diaconi permanenti, tornati in funzione dopo il Concilio Vaticano II nella Chiesa Cattolica, hanno compiti diversi da quelli prescritti qui. Diaconi permanenti attualmente leggono il Vangelo, predicano il Vangelo, magari aiutano il sacerdote in parrocchia perché manca qualcuno che vada magari a portare la comunione alle persone anziane, alle persone malate, eccetera. Questo brano è piuttosto complesso perché ci dice che bisogna nominare sette persone che si dedicano a coordinare il servizio delle mense. E poi vedremo che poi si comincia a parlare di Stefano, ed è strano perché poi si dice che questo Stefano in realtà annuncia la parola, ma come? È strano, che vedremo che poi i diaconi cominciano anche non solo a fare il servizio delle mense, ma cominciano ad annunciare anche la parola. Vuol dire che queste persone così preparate poi decidono di non fare solo quello, di fare qualcosa in più, perché in fondo si sono accorti che qual è il bisogno più grande, la fame di pane o la fame di senso? Si sono accorti che la fame più grande è la fame di senso, di significato. E dice che San Pietro diceva, i discepoli dissero, gli apostoli dissero, noi preporremo a questo servizio queste sette persone che sono di buona fama, pieni di spirito e di sapienza. Così noi ci dedicheremo pienamente alla preghiera e al ministero della parola. E questo è tipico degli apostoli, preghiera e ministero della parola. E guardate che una delle cose che io lo dicevo quando ho fatto il 25esimo in parrocchia, ho fatto il 25esimo, poi sono partito per venire al foyer, quindi mi hanno fatto la festa, il 25esimo di sacerdozio, e mi ricordo che l'avevo preparato cercando di fare una settimana di predicazione sul significato del sacerdozio. E mi ricordo che una delle cose che ho detto alla gente, dicevo che la più grande mia frustrazione di prete è stata quella, in tanti anni, che la gente mi ha chiesto tante cose, io le ho fatte tutte volentieri, dal gestire i loro bambini, da fare l'oratorio, portarli ai gresti estivi, portarli al mare, in montagna, fare l'istruttore di nuoto, organizzare i tornei di calcio, le ripetizioni private sempre allo stesso prezzo, cioè gratis, di greco, di latino, di italiano, di matematica, di tutto. E purtroppo la gente non mi ha chiesto, mi ha chiesto poco, ci insegna a pregare. E questo, cioè, perché io sono disposto a fare tutto, le raccomandazioni di lavoro, tutte le cose che ci volete, ma la più grande frustrazione è non fare il mio mestiere, cioè trovare di fare tutto tranne le cose per cui sono stato mandato. Per cui era questa la più grande, voi capite che è come uno che ha studiato filosofia e poi si trova a piantare i fagioli, cioè dice, ma sicuramente sono utili i fagioli, sono anche buoni con le cipolle, una bomba, però fanno anche bene, purificano il fegato, però uno dice, ma se ho studiato bisognerà. Ecco, la più grande frustrazione è non fare le cose per cui uno sente di essere mandato, ecco questo. E gli apostoli qui sottolineano proprio questo: noi ci dedicheremo pienamente, notate bene questo pienamente, alla preghiera e al ministero della parola. Chiedete ai vostri preti questo, non se organizzano perfettamente la parrocchia stando al computer tutto il giorno, ma se vi organizzano l'adorazione in parrocchia, la preghiera, la scuola di preghiera, la scuola della parola, i tridui, le novene, tutte le cose che volete voi, questo. Purtroppo ci sono dei preti indaffarati su tutto, tranne che sulle cose che dovrebbero qualificare la figura del prete, ahimè. Ci chiedono tante cose, ma non le cose giuste, le domande sbagliate, insomma. E quindi la situazione storica non è di facile comprensione. Quello che troviamo qui è interessante, è il modo di procedere di fronte ai malcontenti che rischiano di dividere la comunità. C'è un malcontento, cosa fanno gli apostoli? Sentite, qui comandiamo noi, adesso vi diciamo cosa dobbiamo fare. Qui io sono il parroco, l'arcivescovo, il papa, in questa parrocchia sono io. No, gli apostoli non gestiscono il potere, ma l'autorità, che è un'altra cosa, abbiamo già detto, il potere viene dal diavolo, l'autorità è un carisma, sono due cose diverse. San Paolo quando parla di autorità la mette tra i carismi, cioè i doni di Dio, l'autorità, perché vuol dire aiutare gli altri a crescere, augeo, auctoristas deriva dal verbo latino augere, che vuol dire aumentare, far crescere, mentre il potere viene dal diavolo. Il diavolo quando parla, ricordate le tentazioni del Vangelo di Luca, noi le abbiamo lette al capitolo 3, quando San Luca presenta le tentazioni, il diavolo dice a Gesù: io ti darò tutto il potere perché è stato dato a me. Quindi il potere è qualcosa che è stato dato al diavolo. L'autorità no, l'autorità è di Gesù, l'autorità Gesù la dà a coloro che Dio ha eletto e sono coloro che sono chiamati ad aumentare, a far crescere. Vedete un po' cosa succede. Quindi, di fronte a questi malcontenti, diventano l'occasione di far sbocciare nuovi carismi. Vedete che è sorprendente, eh? È il mistero della Pasqua. Il Venerdì Santo è l'occasione per far sbocciare la risurrezione. Il fallimento della croce è l'occasione perché ci sia una vita nuova. Non ci sarebbe una vita nuova se Gesù non fosse stato ucciso. Se non si passa dalla croce non si può avere la Pasqua. Ed ecco, quindi il conflitto è un'occasione per poter far nascere nuovi carismi. Quindi non dobbiamo aver paura dei conflitti, delle difficoltà. Io penso anche ai conflitti attuali della Chiesa, queste difficoltà, questi giornali che sputacchiano a destra e a manca, penso che sono occasioni per farci crescere tutti quanti, per farci diventare anche più capaci di credere nella Pasqua e nella forza di Dio, che è verità, e quindi tutte le menzogne poi cadranno. La cosa interessante non è che nella comunità avvengano delle divisioni, cosa vecchia quanto il mondo, ma il modo in cui i primi cristiani sono riusciti a vivere lo scandalo di alcuni che ricevevano di più e altri di meno. E questa è la vera novità. Come sono riusciti a risolvere questo problema? Di alcuni che ricevevano di più e altri ricevevano di meno. La comunità cristiana primitiva ha la capacità di trasformare una cosa negativa in una positiva. Come dicevo, questo è un modo di procedere pasquale. Così anche in famiglia, capite? Le difficoltà e i conflitti servono per far sbocciare nuova armonia. Guai se non ci fossero i conflitti, sarebbe un guaio, una polenta, una noia. I conflitti servono per aiutare a far crescere. Certo, portano difficoltà, fatica, però è come un parto, eh? Uno non può restare incinta tutta la vita, e poi partorire, no? E quindi il parto è doloroso, però nasce una vita nuova. È un trauma, è una difficoltà, è una fatica. Questo, dicevo, è un modo di procedere pasquale. Così operando si passa dalla morte alla vita. Qui negli Atti c'è un vero dialogo in cui si affronta il conflitto. Si riuniscono i membri della comunità, quindi conferendo un ruolo riconosciuto al collegio apostolico, all'autorità, quindi un'autorità che però è in ascolto. ascolta la base che suggerisce, dice cercate, suggerite voi, quali sono gli uomini che voi proponete? Forza, cercateli, aprite gli occhi, invece di lamentarvi, cercate qualcuno che sia buono e che possa gestire questa cosa. Quindi è un modo per responsabilizzare la comunità. Non è facile, mi ricordo un giorno eravamo, c'era la festa delle vocazioni e c'era, si leggeva Isaia, il famoso capitolo sesto di Isaia, il Signore mi apparve, no, nel Tempio, tutto il suo manto riempiva il Tempio, c'era il fumo che saliva e Dio che disse chi manderò, chi andrà per noi? E io dico, se avete sentito bambini, la messa dei bambini, la messa dove c'erano più bambini, la messa con parrocchiale, dove ci sono più bambini, la domenica, due bambini, ragazzi, giovani, Gesù dice, Dio dice, chi manderò, chi andrà per noi, chi manderemo? E tutti si girano, il Gaetano! Ecco, noi siamo, non vado io, no? Isaia dice, ecco mi manda me, tutti, no, manda lui, ecco. È facile, Dio sempre manda lui, Signore, lui ha la vocazione, tu sì che hai la vocazione, perché non vai tu? Ecco. E quindi, quindi si superano in questo modo, gli apostoli chiedono che la gente faccia dei nomi, quindi ognuno è coinvolto nel processo e quindi ciascuno secondo il suo carisma, si superano in questo modo il sistema autoritario, che è un sistema che rischia di schiacciare le persone, e dall'altra parte il sistema puramente elettivo. Invece si sceglie il cercare insieme, rispettando la diversità dei carismi. Cerchiamo insieme, vediamo un po', troviamo la soluzione insieme. I nomi sono designati dai membri della comunità, che conoscono le persone. D'altra parte queste persone sono istituite nel servizio soltanto, vedremo, dopo l'imposizione delle mani. Sentite, questa proposta piacque a tutta l'assemblea e scelsero Stefano, sentite Stefano, Stefano vengono presentate un sacco di qualità, uomo pieno di fede, di Spirito Santo, poi più tardi vedremo che Stefano è pieno di grazia e di potenza, poi si dice che è pieno di sapienza e di spirito, mamma mia, è una bomba d'amore questo Stefano, qualcosa che porta dentro, lo vedremo più andando avanti, troveremo tutte queste cose, però qui intanto si dice che è un uomo pieno di fede e di Spirito Santo, poi si parla di Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas, Nicola, vedete, tutti i nomi greci, quindi dove stava il problema? Stava nella comunità greca, erano i proseliti, erano coloro che venivano dal mondo greco e si sentivano discriminati. Ebbene, scegliete delle persone che vi tutelino, che vi conoscano, voi li conoscete, saranno loro a rispondere. Li presentarono agli apostoli e dopo aver pregato imposero loro le mani. Ecco sì, lo stile di Gesù, Gesù sceglie dopo aver pregato tutta la notte, quindi prima si prega, è Dio che li ha scelti, poi impongono le mani, quasi a dire è lo Spirito di Dio che scende su di loro e li trasforma e li mette al servizio della comunità. E quindi vengono istituiti solo dopo l'imposizione delle mani, perché è l'autorità nel nome del Signore che riconosce un carisma e abilita a svolgerlo all'interno della Chiesa, è lui, non è che i carismi, ma io mi sento investito di questo carisma, ce ne sono troppi di gente investiti di carismi che si sono inventati loro, il carisma deve essere riconosciuto dall'alto, perché è un carisma e ci vuole qualcuno che lo riconosca. Il risultato di tutto questo, sentite, è la crescita della comunità. Intanto la parola di Dio si diffondeva, si moltiplicava grandemente il numero dei discepoli in Gerusalemme. Anche gran folla di sacerdoti aderiva alla fede. Dai frutti si riconosce l'albero. Se davvero c'è lo Spirito in noi all'opera, vedete che aumenta la comunità. Non è che questa divisione ha creato, allora siccome c'era divisione, alcuni cominciarono a dire ciao ciao, vado a casa mia, no, tutto aumenta, il numero dei proseliti aumenta, i cristiani aumentano, lo Spirito Santo opera, questo è il segno, capite? Il segno è che i frutti arrivano, ai frutti si riconosce l'albero. Frutti buoni, frutti numerosi. Qual è quindi per Luca il criterio per dire che le cose sono state fatte bene? Questo è il fatto che continua l'azione lievitante. Una situazione che poteva segnare la divisione, la chiusura e quindi anche un impoverimento, un fallimento, la fine, quante comunità si suddividono, pensate, comunità che sono avuto, hanno avuto un boom di vocazioni, poi pac, si dividono, spariscono, le ho sotto gli occhi anche proprio alcune questi ultimi anni che sono andate a finire così, bellissime, e poi tac. È bastata la divisione, è bastato un conflitto interno, oh, si sono spaccati, proprio sui carismi, capite? Su quei doni dello Spirito Santo che dovevano essere invece unificanti, vuol dire che non erano i doni dello Spirito Santo, erano mezzi per emergere personalmente, perché dai frutti si riconosce l'albero. Quindi questa situazione invece vissuta nella preghiera, nel dialogo, nel riconoscimento della diversità dei carismi, ha fruttato una crescita della comunità, espressa anche in una crescita numerica. Ma non c'è soltanto la crescita numerica, la comunità diventa anche più complessa, c'è la possibilità che sorgano anche nuovi carismi e che i fedeli quindi non sono omogeneizzati intorno ad alcuni leader, che dicono, ragazzi, qui si parla solo così, si pensa solo così, si dice solo così. No, non è questo. Comincia a farsi evidente qual è il principio che Paolo poi esplicherà nelle sue lettere, dicendo che la Chiesa è il corpo di Cristo. E se è un corpo vuol dire che sono le dita, le mani, le unghie, i capelli, gli occhi, eccetera. Vuol dire che c'è diversità. Non c'è un testone, non c'è un piedone e basta, ma è un corpo. Quindi ci sono tutte queste diversità come nel corpo, ed è bello che sia così perché nel corpo c'è questa varietà, questa diversità, non è un occhio, ma un corpo, capite? Ecco, questo è bello. E beh, credo che in questi 7 versetti troviamo qualcosa su cui esaminarci, vuol dire, ma la nostra comunità, quando nasce un conflitto cosa succede? La comunità che si... No, noi stiamo col coadiutore, noi stiamo col parroco. Noi andiamo nell'altra parrocchia, capite? Anche qui. No, il conflitto non deve essere occasione di divisione, ma occasione di ricompattarsi e di creare qualcosa di nuovo e di bello su cui far nascere qualcosa di diverso. Il conflitto è una scommessa, è una chance, non è un limite. Ricordiamo che, già ve lo dicevo parecchie altre volte, che la crisi è sempre anche un'opportunità, è un'occasione ma è anche una tentazione, certo, tutte e due le cose, ma lo sa anche un'occasione, lo diceva Sylvain che aveva studiato un po' il cinese, che diceva che nella lingua cinese c'è un unico ideogramma per dire crisi e opportunità, non esistono due ideogrammi, esiste un unico ideogramma che vuol dire sia crisi che opportunità. Vuol dire che ogni volta che c'è una crisi è un'opportunità per crescere. Tant'è vero che il verbo, la parola crisis greca deriva dal verbo crino, che vuol dire mettersi in discussione. Quando ci si mette in discussione si comincia a trovare qualcosa che non era immediato, subito, ma discutendo viene fuori qualcosa che all'inizio non sembrava esserci. C'era già, ma è la ricchezza del mettere insieme le idee. Ricordatevi che un segno di intelligenza è cambiare le idee. Uno che non cambia mai idea è poco intelligente. Perché se io trovo un'idea migliore della mia, la cambio. Solo gli stupidi non cambiano mai idea. Le persone intelligenti la cambiano spesso, perché trovano sempre qualcuno che dice le cose meglio di lui. O che ha trovato un'idea migliore, perché no? Ah, ma io sono granitico nella mia idea. Bravo asino. Gli asini... 20 milioni di anni fa ragliavano, ragliano ancora adesso, non è che adesso ho cominciato a parlare, no? Mentre invece la capacità di cambiare vuol dire che si cresce, no? Bene, chiediamo al Signore la capacità e la gioia di accogliere anche le nostre crisi, le nostre difficoltà, anche le nostre comunità, le nostre famiglie, come una scommessa, una chance per crescere, per sviluppare nuovi doni, nuovi carismi, nuove grazie, nuove opportunità.